Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Disse Gesù ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore, e gli astri si metteranno a cadere dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dei quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno o a quell'ora nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Abbiamo notato che in questa pagina del Vangelo si parla della fine del mondo. Il Signore unisce qui due profezie che Marco mette come una sola cosa: la profezia della caduta di Gerusalemme e la profezia della fine del mondo. Ora c'è soltanto da fare una precisione. Il Signore dice: quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio. Ma io e voi crediamo che nel Figlio è presente la divinità del Verbo? Certo. E allora vuol dire che il Signore non fa nota a nessuno di tutti noi, compresi gli apostoli, quel che sarà lo scadere della fine del mondo. A tutti noi dice, come dice agli apostoli: vigilate e pregate e siate sempre preparati. Cioè, a un certo momento ci accorgiamo che ci sono dei segni nel cielo. Miei cari, per poco che abbiamo letto di nozioni del mondo sidereo, ci accorgiamo che di una complessità formidabile. Tutto l'equilibrio che c'è anche sulla terra è anche misurato dall'equilibrio che c'è negli esseri celesti, il che vuol dire che Dio, come dice la Sacra Scrittura, ha creato tutto in peso e misura. Ci saranno degli sconvolgimenti. Prima il Signore qui parlava di avvenimenti. Ci saranno avvenimenti che riguardano l'umanità. Cioè, ci sono delle parole forti che dice il Signore: Pietro, tu credi che il Figlio dell'uomo troverà ancora l'amore? Quando verrà sulla terra e troverà ancora la fede? Cioè, che l'umanità, forse di progredire, può arrivare a un punto tale per cui gli uomini, ecco qui il grande peccato di orgoglio dell'umanità, credono di poter sapere tutto, scoprire tutto. E il Signore fa vedere agli uomini che sono sempre piccole creature, sanno soltanto e conoscono quel che Dio permette che conoscano, ma a un certo momento il sentire che le cose vanno e non sono loro gli uomini a comandare di fermarle o di continuare ad andare avanti, ma ci sarà un altro potere che sarà quello di Dio. E sarà il momento in cui tutti noi nell'umanità saremo guardati da Dio, illuminati da Dio. È una cosa che fa impressione, ma dovremmo sempre pensarci, non per essere terrorizzati, miei cari. Il Signore vuole che viviamo da figli, e i figli non devono aver paura del Padre Celeste. Capitemi bene, cari uomini e care donne, se tu hai paura di Dio, è segno che in te l'amor di Dio è scarso. perché se Dio è un padre che ci ha creati, ci guarda ogni momento con tutto il suo amore infinito ed eterno. Se Dio, e tu te ne accorgi quando vai avanti negli anni, è di una misericordia così grande, e quando vedi Dio che manda il suo figlio che va a finire sulla croce, guardatelo qualche volta anche verso questi tempi che annunciano la fine del mondo, guarda Gesù crocifisso e domandati: perché sei finito così? Perché sei finito così? E Gesù dice: per amor tuo, per salvarti. Valgo tanto? Tu vali nel concetto di Dio con una tale misura di importanza che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo perché quelli che credono per lui abbiano la vita eterna. Qui si parla di salvezza eterna. Chi me la regala? Il Padre Celeste sì, ma il Padre Celeste stende le mani e tocca la croce da una parte all'altra e dice: guardalo qui, tanto Dio ti ha voluto bene che ti ha donato il suo figlio unigenito. E come nel Verbo siamo stati concepiti e creati noi, perché tutto il pensiero di Dio si è sviluppato in un progetto che Dio ha avuto per ogni uomo e per tutti gli uomini. E il progetto di Dio è che quel Verbo per cui tutti noi siamo stati pensati è l'amore di Dio nel quale c'è stato il sì, che ha voluto la nostra vita, la mantiene la nostra vita, è lo Spirito Santo, Spirito creatore di Dio, Spirito d'amore. Noi ci dimentichiamo sovente, ma dovremmo ricordarlo sempre. Noi siamo oggetti del pensiero creatore di Dio e della sua volontà, siamo oggetti dell'amore infinito di Cristo e del suo dono, della sua umanità. Cristo, da quando è venuto nel mondo, ha avuto un solo obiettivo: pagare personalmente con tutti gli uomini davanti alla giustizia di Dio. Dio è infinitamente buono, ma è anche infinitamente giusto. La giustizia di Dio gli uomini lo possono tentare in mille modi, ma c'è un modo fondamentale: voltargli la schiena e dire: Signore, non ci credo, non ti accetto, non ti amo, non ti servo. E allora Dio ha creato gli uomini liberi? Sì. Li vuoi lasciare liberi? Sì. Farei di tutto perché questi uomini, uomini e donne, naturalmente siamo tutti uomini, abbiano da capire a un certo punto della loro vita che possono aver sbagliato, che di fatto hanno sbagliato. Bene, la coscienza Dio la dà a tutti gli uomini, e nella coscienza abbiamo la percezione del disordine morale che si compie in noi attraverso il pensiero, la parola, la scelta di vita e finalmente anche il cuore, perché quando si mette il cuore si mette poi di fatto tutto il dono della propria vita, perché la direzione fondamentale che noi prendiamo nella nostra vita in fondo è sempre una direzione voluta ultimamente, come ultima istanza, dal cuore dell'uomo che decide. La decisione di tutti gli uomini l'ha accolta Gesù per il lato negativo, e io e voi non dobbiamo mai dimenticare le parole di Cristo sulla croce: Padre mio, perché mi hai abbandonato? Signore Gesù, permettimi una domanda: ma tu, prima di dire queste parole, ne hai dette altre parole? Padre, perdona loro perché non sanno quello che si fanno. È vero, Gesù dice a me, dice a voi: ho chiesto perdono per i miei crocifissori, ma ho continuato a lasciare gli uomini liberi, e hanno liberamente compiuto lo scempio sulla mia vita fino in fondo. Un centurione romano, che era un pagano, quando mi ha trafitto il cuore vedendo tutti i prodigi che venivano attorno, quel sole che si è oscurato, il tremore del terremoto, poi avrà saputo anche lui che il velo del tempio si è squarciato, quindi quel tempio di Gerusalemme che aveva la parte più segreta coperta da un velo che teneva davanti agli uomini il posto del segreto del mistero di Dio, si è squarciato da cima a fondo. E quell'uomo a Centurione, scendendo dal Calvario, si batteva il petto. Certo, c'erano dei motivi, il tremore del terremoto, molti che sono poi apparsi ed erano morti sono apparsi in Gerusalemme, ma il Centurione diceva: costui era veramente il figlio di Dio. Miei cari, 2000 anni di cristianesimo ci mostrano attraverso le manifestazioni di Cristo, della Madonna e di tutti i santi con la loro santità, che Dio è presente ad ognuno di noi per trattarci da figli, per purificarci dei nostri peccati. Eppure quante persone non ci pensano neppure, né tanto né poco, a chiedere perdono a Dio dei propri peccati, e ne fanno tanti. Se il mondo si raffredda, e si raffredderà sempre di più, tanto che Gesù dice a Pietro: troverà ancora la fede il figlio dell'uomo quando verrà per giudicare tutti gli uomini? Cioè vuol dire che moltissimi uomini non crederanno più a niente, talmente immersi nel loro essere che nell'orgoglio della loro intelligenza ha creduto di aver scoperto tutto il segreto della vita e per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Questo sarà l'ultimo atto, prima che venga il disfacimento che terrorizza la gente, la prostra per terra, e tanti moriranno proprio per lo spavento, e finalmente il Signore che comparirà nella maestà infinita del suo essere trionfante, perché dopo la passione e morte di Cristo, nell'atto della risurrezione, il Signore dirà agli apostoli: è stato dato a me, non ad altri, a me, ogni potere in cielo ed in terra. Miei cari, ci permetteremo di fermarci su queste parole domenica prossima, se Dio ci dà grazia, e dà grazia soprattutto a me, che possa avere chiarezza di idea e convinzione di cuore per me e per ognuno di voi. Il Signore a un certo momento viene e si mostra il Signore del mondo, dell'universo, e mentre tutti gli astri e le stelle crollano, e ci sarà qualcosa di immensamente terribile davanti a tutta l'umanità che piangerà. Ma avranno ancora molto tempo queste persone per chiedere perdono? No, sarà chiuso il tempo, per molti sarà troppo tardi. C'è il giudizio di Dio che incombe, quel giudizio che, se uno è attento, si pone in ginocchio davanti a Dio, il Signore può anche annunciarglielo con delicate parole, ma non equivocabili nel loro significato, perché il Signore è geloso di noi, ti vuole suo. Tu ti accorgi che ha fatto tanto presto il Signore a perdonare il buon ladrone, che tutta una vita di assassino è stata perdonata in poche parole, perché lì, in queste poche parole, c'era tutto il cuore di quell'uomo. Signore, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno. E il Signore dirà: risorto, è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra. Quel potere lo esercita fino a quel momento, poi ci sarà il giudizio, sarà Lui a giudicare. Lui ha pagato per tutti noi, e Dio Padre dà al Figlio il diritto di sedersi sulla sua maestà divina, gloriosa, trionfante, e davanti al mondo farà vedere le intime cose che sono nascoste a tutti noi, ma che in quel momento, per la gloria di Dio, saranno rivelate. Avete notato che anche l'accenno è stato fatto per il popolo ebreo, che questo popolo ebreo segna nel suo tragitto quelli che sono fedeli a Dio e quelli che non lo sono. In quel momento cadranno tutti i veli che coprono la visione del Messia da parte del popolo di Israele. È stato il primo popolo chiamato da Dio per seguirlo ed essere suo, sarà l'ultimo popolo che senderà sopra di lui per liberarlo dall'accecamento, tutta la visione che Cristo gli regalerà, il suo popolo. Quando lui era in vita l'hanno tradito, l'hanno rifiutato, l'hanno ammazzato. Poi ci sarà ancora l'ultimo atto di questo popolo di Israele sul quale Dio ha posto le sue compiacenze da sempre del mondo, e sarà liberato da questa cecità e ritornerà a credere e a professare con l'amore la sua adesione a Dio, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Bene, di fronte a questo, quali saranno le posizioni? Sono sostanzialmente due: quelli che nella loro vita hanno accettato la verità che veniva da Dio, e la verità che viene da Dio, guardate che la coscienza l'aiuta, che tutto il mondo osservato con sincerità d'amore ti aiuta a scoprire che c'è Dio attorno a te e anche dentro di te. E allora la verità vuol dire che di fronte a Dio, che tu lo pensi come riesci a pensarlo, dice il Signore, dammi la grazia di conoscerti, la grazia di credere in te, la grazia di amarlo. E sei però convinto, e io cerco di convincerti, che per poter dire questo sì ci vuole l'amore. Amore verso Dio, amore verso il prossimo. Fate attenzione che il giudizio è sull'amore. Quanto tu hai amato Dio con la mente che lo cerca, col cuore che lo sceglie, col tuo essere umano che in un certo momento, nonostante tante trappole che ti sei costruito tu solo e hanno causato certe cadute che sono veramente vergognose, forse altre volte invece cadute che poi ti rammaricano e ti addolorano per anni, facendo nel tuo cuore una forza che ti brucia la coscienza. L'hai fatto? Fino allora l'hai fatto? Allora il Dio ti fa guardare se stesso che è andato in croce per te, di più non poteva fare, ti ha dato la sua vita di uomo perché la sua divinità entrasse in te e ti facesse figlio di Dio. Hai accettato, sei diventato figlio di Dio, l'hai seguito come ti è stato possibile. Ricordati però sempre che Dio guarda le creature e ci accetta come siamo. Badate che non occorre fare corsi di teologia per poter capire che c'è Dio, per poter capire chi è Gesù. Se il tuo essere intelligente sta attento e desideroso di incontrarsi con Dio, Dio non rifiuta nessuno la sua luce. E se tu hai il cuore che è dolorante per i peccati e ti inginocchi davanti a Dio, Dio è così misericordioso che, essendo un papà che ti ama infinitamente, è anche colui che è misericordioso infinitamente per darti il suo perdono. Allora sei dalla parte destra. Quelli che hanno voluto essere persistenti nel male e sono diventati talmente uniti al male da impersonare il male, fate bene attenzione alla maledizione di Dio. Andate maledetti nel fuoco eterno preparato per Satana e i suoi simili. Quando è che io e voi possiamo diventare simili al demonio? Quando nel nostro cuore non c'è più un briciolo d'amore, ma il nostro cuore vuoto d'amore è pieno dell'odio. E allora capisci che tutto quel che contravviene all'amore che tu devi portare in te stesso verso le persone care e verso tutti gli altri uomini, e l'amore che ti fa perdonare quel che ti hanno offeso, ti hanno fatto soffrire, questo amore viene a sollevare l'anima, e l'anima davanti alla luce di Dio si sentirà accettata per la vita eterna. Il Signore ti pagherà, perché è Lui che paga per tutti, ma aver accettato Lui vuol dire accettare il dono della salvezza eterna per sempre. Cari miei, pensiamoci in questi tempi, se avete un crocifisso in casa vostra, guardatelo sovente e dite: Signore, perché sei finito così? E Gesù dice: rifletti tutto il mio Vangelo e vedrai questa sola cosa, sono andato sulla croce per pagare i peccati di tutti gli uomini. Quindi non sono gli uomini che si rimettono i peccati perché si perdonano personalmente, ma sono perdonate da Cristo. Ma Gesù vuole da tutti noi l'atto di umiltà e togliere via tutti gli impedimenti che sono in fondo alla superbia, per dire: Signore, mi riconosco che sono povero creatore della mia vita, sono il nulla io davanti a te. Tu mi hai parlato perché io ascoltassi, mi hai amato perché tu ti seguissi, poi sei addirittura venuto nelle nostre chiese per metterci a nostra disposizione. Signore, ci hai amato tanto da farci mangiare da ognuno di noi. Io prete ce l'ho vicino il Signore del tabernacolo, ma tutti voi ce l'avete vicino, perché anche da casa vostra al tabernacolo dove Gesù vi guarda e vi aspetta ci potete sempre venire. Quello che dobbiamo rifiutare è l'odio, quel che dobbiamo rifiutare è il non amore. Ricordati che tutte le creature vicino ti sono fratelli e sorelle. Gli atti d'amore che fai verso quelli che ti stanno vicino e non vicino sono tutti atti d'amore che io ricevo nel mio cuore, te le presenterò al termine di questa vita in cui tu ti troverai pulito, perché dall'amore non sei passato all'odio, ma sei passato a un amore più grande, perché hai guardato me e hai preso da me la forza per dire sì a tutti i fratelli, perché li hai sempre perdonati. Non ti sei mai riempito il cuore di odio, di misconoscenza, di ingratitudine, di violenza verso il prossimo che l'hanno fatto piangere. Cari figliuoli, in questo momento, prima di chiudere, io penserei: non l'avete mai pensato voi, quel che una sera Don Bosco, che era chierico dello studentato di Chieri, interpellando il suo amico Luigi Comollo, si confidavano insieme: come mi piacerebbe sapere se io sarò salvo o no. E si sono fatti anche una promessa: promettiamoci davanti a Dio che se Lui ce lo permette, il primo di noi che dovrà morire venga a dire all'altro dove si trova. E Don Bosco diceva: non fatevi mai queste promesse, è tale tanto lo spavento che ho provato che assolutamente non accetto che facciate queste promesse, sono promesse che Dio non gradisce. Ma il Signore ha accettato quel che hanno fatto Don Bosco e Comollo. Nella morte di Comollo, nella notte stessa, a mezzanotte sentono come un tremore di terremoto, si spalanca la porta che chiudeva tutto il dormitorio dove dormivano i chierici, una grande luce da un punto luminoso, e si sente queste parole: Bosco, 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 sono salvo. Dopo queste parole, quel chierico che era stato seppellito al Camposanto a Chieri è stato trasportato, il suo feretro, nella chiesa di San Filippo a Chieri, e si trova tuttora. Amici cari, certo che piacerebbe a me, piacerebbe anche a voi sapere: Signore, mi salverò? Io vi faccio una sola risposta: interroga il tuo cuore, ti senti di voler bene al Signore? Per quanto puoi farlo bene. Secondo, perdona a tutti quelli che sono in casa tua, tutti quanti, piccoli e grandi, perdona a quelli che lavorano con te, che ti vivono vicino a te, che forse conosci poco o forse non ti sono graditi, perché ogni creatura è quella che è, ci sono i simpatici e i meno simpatici, quelli che ti aiutano a tirarti su e quelli che non ti aiutano affatto. Metti a cuore e nel tuo cuore amore per tutti, ama il Signore e ama tutti quelli che puoi con perfezione d'amore, che Dio ti aiuti, perché al termine della vita possiamo trovarci tutti quanti insieme nella visione beatifica, dove la luce di Dio e la gloria di Dio corrispondono un abbraccio. Venite, benedetti del Padre mio, io ho dato la mia vita per voi, ma voi avete dato tanto amore per me. Venite, entrate nella gloria del vostro Signore, e la gloria di Dio è l'eternità. Così sia per me e così sia anche per voi. Sia lodato Gesù Cristo. Facciamo insieme la professione di fede. Credo in un solo Dio.
Amen.